Siamo live. Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Pencrimini. Io sono Palla, con una voce leggermente più bassa del solito, ma è tutto a posto. Ho fatto soltanto un po' di podcast oggi, quindi registrati che usciranno in futuro, quindi ho soltanto la voce un po' più bassa, ma sono sempre io, sempre al 100%. Seconda puntata dell'editoria cattolica, la morte di Simonetta Ferrero, non ovviamente Cesaroni, e oggi appunto, come avete letto dal titolo della puntata, parleremo di questa ipotesi, faremo varie ipotesi, chiaramente io ho messo nel titolo quella un pochettino più a chiappa ascolti, di un possibile serial killer che ha agito negli anni 60-70 e magari anche qualche periodo degli anni 80 nella amata Milano. Amata non da me particolarmente, però da qualcuno sicuramente sarà amata, e quindi adesso ne parliamo. Intanto vi ringrazio per gli ascolti di questa settimana e vi ricordo che se volete supportarci potete farlo un sacco di modi. I due modi più utili sono quelli di lasciare una recensione su Spotify, avete presente le stelline, ne potete lasciare 5, ovviamente lasciatene 5, e su Apple Podcast, dove potete lasciare sia le stelline che anche un bel commento, e quello ci aiuta tantissimo, molto più di quanto voi pensiate, anche se voi vi pensate ma sì, tanto è, non è vero, fanno davvero la differenza, perché più stelline ci sono, più noi andiamo in alto in classifica, troviamo persone che ci ascoltano e tutto si diventa sempre più grande e sempre più interessante, quindi a voi non costa nulla e a noi cambia davvero la vita, quindi grazie. Potete anche seguirci su Instagram oppure potete anche iscrivervi su YouTube, tutto gratuito. Se invece avete ricevuto una promozione a lavoro e volete regalare dei soldi a chi ne ha bisogno, come Dipen, potete abbonarvi su YouTube al costo di 1 euro, 2 euro, ci sono vari tier, no, 1 euro e 3 euro, e non avrete niente in cambio, ve lo dico, se non la mia eterna gratitudine, e se volete appunto offrirci un caffè al mese, potete appunto abbonarvi su qua su YouTube, è molto semplice, e voi offrite un caffè a me, a Zap, per un mese, e niente, siamo molto contenti di questa cosa, quindi se qualcuno vuole offrirci un caffè lo può fare qua su YouTube. Ma bando alle ciance, che con me sono diciamo il 97% del podcast, sono le mie ciance, andiamo dritti nella Milano negli anni 70. Milano negli anni 70, nello specifico, come vi dicevo l'altra volta, siamo nel 1971, e io adesso non riprenderò chiaramente tutto il discorso che ho fatto settimana scorsa sulla prima puntata, ma voglio riprendere tutta una serie di supposizioni che ho fatto settimana scorsa e che ho abbozzato settimana scorsa. Allora, Simonetta viene ritrovata appunto il 26, viene uccisa il 24 luglio, ovviamente luglio 1971, viene ritrovata il 26. Partiamo da un dettaglio che non mi ricordo se ho detto o no, ma un dettaglio importante. Perché? Io vi ho detto che non si capisce con esattezza perché lei sia entrata alla Cattolica. L'ipotesi che io ritengo più probabile, ma più che io che conto fino a un certo punto, l'ipotesi che in generale è ritenuta più probabile, grazie mille Michela per il caffè, davvero, grazie di cuore, l'ipotesi che io ritengo più probabile, ma che in generale si ritiene nella letteratura di questo caso più probabile, è quella di una Simonetta che ha bisogno della toilette, ha bisogno di andare in bagno, che casualmente passa vicino, quindi non proprio di fianco, passa sufficientemente vicino alla sua vecchia università, talmente vicino che le viene questa idea di appunto utilizzare il bagno della sua vecchia università. Io sono abbastanza convinto di questa cosa, convinto in che senso? Sono abbastanza convinto che possa essere un'idea. Ammetto che abbia dei problemi, perché sicuramente c'era un bar in giro, sicuramente a Milano ci sarà stato un punto più comodo per andare a fare la pipì, però devo dire, qualcuno me l'ha anche scritto in privato sia su Telegram che su Instagram, è meglio fare la pipì soprattutto in un luogo in cui, adesso definirlo familiare, il luogo dell'università, il bagno dell'università magari è troppo, però in un luogo in cui si è già stati, e quindi Simonetta decide di andare lì. E su questo io, ripeto, sono ragionevolmente sicuro. È possibile che ci sia un'altra spiegazione, per esempio che avesse un appuntamento con qualcuno, che non si è mai fatto vivo, e quindi verosimilmente se avesse avuto un appuntamento con qualcuno, questo appuntamento sarebbe stato con poi il killer di Simonetta, però tant'è. Comunque sappiamo che, purtroppo, va lì, non viene vista da nessuno. Ho trovato anche, oggi leggendo online, stavo guardando un po' di siti che ne parlano, ognuno poi mi fa morire questa cosa, ed è uno dei discorsi che facevo settimana scorsa, no? Cioè sui casi antichi, ognuno dice un po' la sua, cioè non è che c'è una, non essendoci sentenze, non essendoci verbali, c'è niente, e quindi ognuno dice un po' quel cazzo che vuole. Io adesso apro un sito e scrivo che Simonetta doveva incontrare la sua amica Luisa, e alla fine nessuno mi può smentire questa cosa. Fatto sta che ho letto una cosa interessante, cioè che vicino al bagno, dove effettivamente lei è andata, c'era la bacheca dei neolaureati. Dato che lei lavorava nelle risorse umane di Montedison, e quindi era colei che doveva fare un po' di recruiting, grazie mille ad Alessandro per la donazione, grazie davvero, quindi era colei che doveva fare un po' di recruiting, che doveva trovare nuovi talenti, ok, oggi si direbbe così, ecco, no, qualcuno dice, non è che è andata in bagno ed è andata in quel bagno proprio perché magari è passata davanti, o sarebbe passata davanti al ritorno, a quella bacheca, e magari avrebbe trovato il curriculum o comunque il nominativo di qualche neolaureando che poteva poi in qualche modo contattare. Questa è un'ipotesi che sicuramente ha senso, ma tant'è. Quindi Simonetta va in bagno. La cosa certa è che in bagno ci vada davvero. Cioè ci sia andata sicuramente, perché la vescica nel momento dell'autopsia viene trovata vuota. Quindi io, se dovessi mettere dei paletti in questo caso, direi proprio questo. Cioè Simonetta si reca verosimilmente in bagno, quindi entra nella cattolica, entra nella sua vecchia università per andare in bagno, entra in bagno, fa quello che deve fare in bagno, e poi esce e va a lavarsi le mani. Ora, noi sappiamo che Simonetta viene trovata il 26 mattina alle 9 e spicci dal seminarista che sente il rubinetto che scorre e che entra e la trova. Ora, io così, in maniera del tutto involontaria, in maniera del tutto meccanica, ho sempre pensato che il rubinetto l'avesse azionato il killer. Voi dite, non so spiegarvi perché, non ci provo neanche. Probabilmente il mio inconscio pensava per lavarsi, cioè dopo l'omicidio. In realtà, quello che io ritengo più probabile, dopo averci pensato con un pochettino più di testa, quello che ritengo più probabile è che lei abbia fatto la pipì, sia uscita dal bagno e avesse iniziato a lavarsi le mani. Quindi apre l'acqua e inizia a lavarsi le mani. A quel punto viene aggredita da dietro, e da lì poi c'è tutta la, diciamo, l'azione omicidiaria, e va bene. Cosa mi interessa molto di questo caso, che poi si lega anche al discorso di serial killer, del serial killer di cui parliamo dopo, ma ripeto, sarà completamente congetturale, ma faremo un po' di nomi di vittime, proveremo a vedere se ci sono delle similitudini e se c'è la famosa firma dell'assassino. Quello che da subito mi ha colpito di questo caso, e che non ho minimamente accennato settimana scorsa, è il movente, cioè il perché qualcuno avrebbe dovuto colpire Simonetta in quel bagno e in quel modo così violento, no? Vi ricordo 33 coltellate, 7 mortali, quindi una violenza molto importante, una violenza che io arriverei quasi a definire personale, ma su questo ci torniamo. Perché dico che il movente è interessante, è importante e soprattutto è molto fumoso? Perché Simonetta con sé ha due anelli, uno che tra l'altro viene trovato sotto il suo corpo in seguito alla colluttazione, uno al dito, che non hanno un valore inestimabile. Vi ricordo che Simonetta viene da una famiglia medio borghese, comunque una famiglia assolutamente benestante, non so, però una famiglia comunque non povera, quindi ha addosso gioielli, ha un orologio, nella borsa ha i vari acquisti che ha fatto quella mattina, alcune stoffe, il vocabolario e dei profumi, dei campioni di profumo, e ha dentro 3.000 lire italiane e dentro 300 franchi francesi. Vi ricordo che quella era una mattinata di commissioni per poi partire in serata verso la Corsica con la famiglia. Quindi sicuramente il movente non è un furto finito male, questo è evidente, ci sono i gioielli, c'è l'orologio, cioè, ci sono i soldi, ci sono anche i vari acquisti, ovviamente si parla di acquisti, non che potessero giustificare un furto, cioè, io penso che nessuna donna sia mai stata aggredita perché qualcuno l'ha vista con un dizionario nuovo, cioè, magari una borsa, un portafoglio, un orologio, non lo so, ma dubito che cazzo il dizionario italiano-francese abbia scatenato, no? Qualcuno. Quindi non è sicuramente un movente economico, non c'è un furto. Benissimo. L'autopsia è chiara anche, vi ricordo che vengono fatte due autopsie su Simonetta, entrambe le autopsie sono concordi in che cosa? Nel stabilire in maniera inequivocabile che non c'è stata alcuna violenza sessuale per quanto riguarda Simonetta, quindi non è stata aggredita sessualmente. Quindi qua cade l'altra grande movente, cioè uno stupro concluso con la morte di Simonetta. E quindi anch'io vi dico in maniera anche qua, non so, subliminale, quando ho letto queste due informazioni, quindi non è che rimangano poi tantissime, perché settimana scorsa vi ho detto che non c'è stato nulla, non è stato trovato nulla dentro la sua... nella sua storia, no? La sua anamnesi, diciamo, generale, è una ragazza pulita, pulita nel senso che non ha zone d'ombra, non ha zone oscure, non c'è un ex fidanzato un po' strano, non c'è un fidanzato strano, non c'è un amico particolarmente geloso, adesso sto facendo degli esempi a caso, no? Per farvi capire, non ci sono ombre nella vita di Simonetta. Vi restiamo però negli anni 70, quindi anche qua io non so che tipo di indagini siano state fatte, con che profondità. So che sono state interrogate 315 persone, quindi io mi immagino che comunque quantomeno un tentativo sia stato fatto. Ora, io vi devo, sono obbligato a riportarvi i risultati di un'indagine su cui sappiamo poco, ma su qualcosa ci dobbiamo basare, e quindi l'aspetto fondamentale è che a detta di tutti, e i risultati di queste indagini dimostrano che Simonetta era una ragazza, diciamo, per bene, che non aveva zone oscure. Quindi non è che rimangano tante cose: lo squilibrato oppure proprio il serial killer. Perché dico il serial killer? Perché se tra Simonetta e il suo assassino non c'era una connessione, cioè non si conoscevano prima, ma l'assassino ha sfogato sulla povera Simonetta, sul corpo della povera Simonetta, quella rabbia, evidentemente era, no, è possibile che l'assassino fosse una persona disturbata e che fosse l'azione omicidiaria in sé il suo godimento, passatevi il termine, e quindi serial killer. E da qua si scopre, poi ne parlo dopo, ma intanto ve lo anticipo, che ci sono, qualcuno dice 5, qualcuno 6, qualcuno 11, donne che nella Milano degli anni, fine anni 60, inizio anni 70, in realtà qualcuno anche un po' più tardi, fine anni 70, inizio anni 80, ci sono una serie di donne che vengono accoltellate, uccise ovviamente, e il cui caso è irrisolto. Ma ci torniamo dopo. Ci torniamo dopo perché mi interessa in questo momento analizzare l'aspetto, forse clou di questo caso, ovvero i quattro operai che sostanzialmente stavano lavorando a pochi metri, ecco, non saprei definirli, quindi non mi chiedete, ma 7 metri o 12, non lo so, io dico pochi per pararmi un po' il sedere, però pochi metri da Simonetta. Ho visto, perché l'avevo ascoltata ma non l'avevo vista, mentre l'altro giorno ho visto la puntata di Blu Notte, dell'ottimo, del fantastico Carlo Lucarelli sulla questione, e dei periti o dei protoperiti tentano di ricostruire il bagno e in generale la struttura geografica di quei luoghi, e da come lo fanno vedere sembra che questi qua stessero lavorando praticamente a 3 metri da Simonetta. A me sembra difficile. Ma al di là di quello, che non è secondo me fondamentale. Ci sono un paio di aspetti secondo me interessanti. Prima cosa, loro avevano comunque, magari non una visuale diretta su quel bagno, ma avevano una visuale su quello che stava succedendo lì intorno e vedevano, non ripeto, l'ingresso del bagno, ma probabilmente vedevano la porta che conduceva al corridoio dove poi appunto c'era la porta per il bagno. Quindi chiunque si sia recato in bagno, quindi anche Simonetta stessa, loro potevano vederla. Ecco, questo diciamolo in maniera sicura. Ma più che Simonetta che va in bagno, che io me la immagino una ragazza di 26 anni normale, con un vestitino, una borsa, magari non ci fai neanche caso, magari subito dopo c'è un uomo che entra con lei, ma ci sta che in questa situazione tu non ci faccia caso, è più complesso secondo me non vedere quando esce quest'uomo, perché quest'uomo esce, sicuramente sporco di sangue. Questo lo dicono tutti, perché tutti quelli che hanno analizzato il caso, perché c'era talmente tanto sangue e ci sono anche delle strisciate di sangue dentro uno dei bagni. Quindi cos'è successo probabilmente? È successo che lui aggredisce Simonetta. Allora, i bagni erano in questo modo. Voi immaginate che entrate e leggermente sulla sinistra, no? Quindi entrate, vi fate una diagonale a sinistra di mezzo metro e avete due bagni a destra e due bagni a sinistra. E in fondo ci sono due lavandini. Quindi lui è ai lavandini. Scusate, lei è ai lavandini, sta lavando le mani e viene probabilmente attaccata alla schiena, perché ha tante coltellate alla schiena. Quindi una, due coltellate alla schiena. Lei si gira e lotta, quindi probabilmente cerca di uscire, cerca di parare alcuni fendenti con le mani, quindi ha ferite le mani. Tenta di scappare verso la porta, lui probabilmente la trattiene, tutto quanto. Ma la cosa interessante, e poi vabbè, c'è l'azione omicidiaria che dura alcuni minuti, dicono i periti in blu notte. Ora, io non so alcuni minuti cosa vuol dire, 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti, ma comunque ha una durata di svariati secondi, dove lei sicuramente ha urlato. Ora, io dubito che questi abbiano usato il martello pneumatico per 5 minuti di fila, cioè di solito ci sono degli intervalli. Adesso non ho provato a cercare qualche informazione su internet, ma devo dire che non so bene cosa cercare su quanto si usa il martello pneumatico di fila, non è stata una grande ricerca. Però il senso è che difficilmente lei avrà fatto delle urla, almeno nei primi minuti lancinanti. Io dubito che non abbiano sentito nulla completamente. Però vabbè, crediamoci, non è quella la fine del mondo. Però poi succede una cosa interessante, perché in uno dei due bagni sulla destra, in quello più in qua, in cui noi non sappiamo se è il bagno, per esempio, in cui Simonetta è andata a fare la pipì, potrebbe anche essere quello, ma non abbiamo dati che ci confortano in questo caso. In uno dei due bagni ci sono delle strisciate di sangue su una parete. Allora, quello che più di una fonte ipotizza, e che a me sembra coerente con la descrizione di questa aggressione, è che l'assassino subito dopo aver ucciso Simonetta si sia spogliato e quindi abbia dato una strisciata, probabilmente con la maglietta o con la mano o con il braccio, abbia dato una strisciata al muro. Cos'è che rende interessante questa cosa? Rende interessante il fatto che l'assassino si sia cambiato. Ora, attenzione a questo passaggio. Siamo a luglio a Milano. Io, se qualcuno di voi ha avuto la fortuna nella vita di non entrare mai nella pianura padana, che ritengo una delle poche fortune della vita, nel senso non avere a che fare con la pianura padana, sa che il 24 luglio a Milano potrebbero esserci tranquillamente 35 gradi. Ora, dubito che lui potesse, perché all'inizio ho pensato, questo si è tolto la maglietta, magari sotto aveva per esempio una canottiera o aveva torso nudo, e sopra si è messo un giacchino, un qualcosino. Dubito che uno a Milano al 24 luglio vada in giro con camicia, canottiera, maglietta. È un po' troppo. L'unica cosa che mi è venuta in mente è che lui possa essersi cambiato. Quindi va in bagno, si toglie la maglietta sporca di sangue, che oltretutto deve infilare da qualche parte. Attenzione, siamo in un ambiente universitario, quindi una persona con uno zaino, una zainetta, una borsa o comunque qualcosa dove infilare una maglietta sporca di sangue non desta tutti questi sospetti, no? Quindi potrebbe avere uno zainetto. Ma, al A mio parere, se questa persona si cambia, si mette una nuova maglietta o una camicia o qualsiasi cosa, mi viene il sospetto che sia un omicidio organizzato e non quello che all'apparenza è a tutti gli effetti un omicidio invece, un killer e un omicida disorganizzato, cioè qualcosa che è avvenuto così in maniera estemporanea. Stavo leggendo oggi sempre un interessante, un criminologo che negli anni 90 ha ripreso in mano questo caso, l'ha studiato, e lui dice che è convinto che l'omicidio sia avvenuto in seguito a un rifiuto sessuale da parte di Simonetta nei confronti del killer. Un po' quello che si ipotizza possa essere successo in via Poma. Ora, io vi dico la verità, sono un po' scettico su questo aspetto, perché? Innanzitutto perché secondo me l'aggressione avviene immediatamente, cioè quando lei va a lavarsi le mani e da lì il rubinetto che continua a scorrere c'è la prima aggressione e quando ci sarebbe stato questo corteggiamento non riuscito. Poi io ho sentito tanti corteggiamenti strani nella mia vita, resoconti ovviamente da parte di amiche, ma anche sull'internet se ne leggono di ogni. Uno che segua una donna in un bagno femminile per corteggiarla, non l'ho mai sentito, non mi sembra una mossa geniale, se posso permettermi, cioè l'aspetti fuori, tutto al più, difficilmente entri dentro, magari lei sta facendo la pipì e provi a fare una serenata, mi sembra un po' farraginosa come ipotesi. Quindi, secondo me, però non so se avete capito cosa sto dicendo, cioè c'è quasi una premeditazione un po' troppo spinta. Perché allora parlano le autopsie riprese da Blu Notte, parlano di un coltello con una lama di almeno 15 centimetri. E quindi una lama importante, stiamo parlando, che ovviamente il killer ha portato via con sé. Quindi quest'uomo, perché do per scontato ovviamente che sia stato un uomo, deve aver nascosto, magari anche dentro la maglietta insanguinata, questo coltello. Quindi aveva, per citare la Peppa De Luca, un fagotto con dentro, no? Qualcosa che probabilmente ha messo dentro uno zaino, una borsa, immagino io. Qualcuno dice che è rimasto nascosto finché si è fatto buio, però erano le 9, erano le 11:45 del mattino. A Milano fa buio, a luglio fa buio alle 9 di sera, 9:30 di sera. Dubito che sia stato 9 ore nascosto, mi sembra difficile. È probabile che si sia cambiato o che non sia, che sia uscito e non sia stato visto da nessuno, ma a quel punto non è più neanche una questione solo degli operai, perché gli inquirenti hanno ricostruito che circa 32 persone erano in zona, perché c'era una sala di consultazione lì vicino, c'era una segreteria, c'erano gli operai, c'erano delle persone lì. Quindi il problema fondamentale è che difficilmente, vabbè, gli operai non lo vedono, va bene, magari erano concentrati in quel momento in cui li passa, in quella frazione di secondo, erano concentrati esattamente su un dettaglio, gli sfugge, va bene, succede. Poi torniamo agli operai, ovviamente. Ma com'è possibile che nessuno veda, se fosse uscito coperto di sangue, cosa che io dubito, qualcuno l'avrebbe visto. Quindi si cambia. Ora, un killer, diciamo così, organizzato potrebbe averlo già fatto? Cioè, potrebbe non essere la prima volta che commette un omicidio? Ci sta come ipotesi. Quindi è un killer che ha uno zainetto con un cambio e anche un coltello dentro. E sa essere furtivo, cioè sa, diciamo, passare inosservato. Poi c'è anche un altro discorso. Lui, killer intendo, era già dentro l'università o l'ha seguita da fuori? Perché anche questo è un passaggio secondo me interessante. Perché? Perché magari lui è dentro l'università in un cortile o diciamo all'ingresso, no? Vede questa ragazza e la segue, oppure magari l'ha incontrata in corso Vercelli o in corso Magenta, in qualche in qualche zona di Milano, la inizia a osservare, no? A distanza, la vede entrare da una parte, poi entrare dall'altra, poi la segue un po' camminando e poi furtivamente la segue fino al bagno, no? Barbara giustamente dice: ma ti sporchi solo la maglia, pantaloni, scarpe? No, no, allora, da 33 coltellate, di cui la seconda parte con lui sopra, lei perde tantissimo sangue, c'è sangue dappertutto, quindi sicuramente aveva i pantaloni anche sporchi. Io mi sono anche immaginato il volto sporco di sangue, no? Perché chiaramente con gli schizzi, no? Con i fiotti di sangue ti sporchi anche il volto. Le scarpe è una questione un po' più delicata, sicuramente aveva le suole sporche di sangue, che magari ha strato, però le suole sporche di sangue, qui citiamo il celeberrimo Garlasco, lì si secca abbastanza velocemente, quindi ci sta anche che magari se le sia, adesso, sciacquate la parola sbagliata, però le abbia un po' strisciate e poi le sia uscito. Insomma, c'è un problema, come nessuno abbia visto un uomo coperto di sangue uscire da lì. La risposta più logica è che non è uscito coperto di sangue. Però per me c'è un altro problema, per tornare al discorso, poi apriamo il capitolo serial killer. C'è un altro problema per quanto riguarda gli operai, cioè immaginiamo che l'omicidio sia avvenuto intorno alle 11 e mezza. 11, 11 e mezza. Non vedono nessuno uscire. A un certo punto questo martello pneumatico l'avranno spento, saranno andati a pranzare, no? No, non, cioè, hanno sentito tutto il pomeriggio un rubinetto che va, perché ogni volta che passavano di lì sentivano un rubinetto che andava, e nessuno ha pensato: cazzo, strano che questo rubinetto scorra ininterrottamente da X ore. Simonetta Pastorino, Simonetta, una persona che ci sta seguendo in chat, pone una domanda molto interessante, perché dice: ma non poteva essere che Simonetta è entrata in università proprio per sfuggire a qualcuno che la seguiva? E effettivamente è interessante questo discorso, cioè può anche essere che Simonetta si sentiva seguita e quindi ha detto: sai, io me ne vado in università, ci sono tante persone. Magari becco anche, sai, il custode piuttosto che quella persona che mi vado nel bagno delle donne, aspetto, faccio la pipì, sto lento 10 minuti, mi faccio un giro all'università, questo si sarà rotto i coglioni, no? Questa è un'ipotesi sicuramente interessante. Ma arriviamo all'aspetto, diciamo, che dà il titolo a questa puntata, ovvero un possibile serial killer a Milano negli anni 70. Perché dico questo? Perché io avevo letto da qualche parte. Allora, faccio una piccola chiosa di 30 secondi, che poi diventano 10 minuti, ma va bene. Io non ho mai parlato di serial killer su Dipen Crimini, perché per una serie di motivi. Prima cosa, non ne so nulla, non ne capisco niente, mi affascinano, le guardo i documentari, leggo le cose, ma in maniera molto, diciamo, distaccata, non ho nessun tipo di competenza per parlare della psicologia, assolutamente. Non ne ho mai parlato qua perché non ho mai trovato non mi sento in grado e soprattutto non ho mai trovato il modo di presentarli e di parlarne, secondo me, nella maniera che meritano, e soprattutto senza idolatrarli o senza cioè, in maniera giusta. Quindi non l'ho mai fatto e verosimilmente non lo farò mai. In questo caso è un po' diverso, innanzitutto perché non c'è un nome, cioè non è che dico è stato Ted Bundy, non c'è un nome, ma si fa un ragionamento di un certo tipo. Quando ho iniziato a studiare questo caso, ho visto che nel 2021, io poi non ho mai parlato delle varie piste dei preti e compagnia, magari ne parliamo nella prossima puntata se vi interessa, perché in realtà sono tutte piste che si sono poi rivelate, vuote. E quindi è inutile che stiamo a perdere tempo su piste che non è come parlare di Via Po, ma parlare 2 ore di Busco, cioè se Busco non è stato, appunto, è inutile che stiamo lì, o di Valle, stiamo lì 3 ore a ripetere le stesse robe. Quindi, il discorso fondamentale è che leggo di questo mostro di Milano, quindi googolo e trovo un po' una serie di articoli, leggo, in realtà c'è anche un libro, ho scaricato l'estratto su Amazon e ho lasciato perdere perché mi sembra una cagata, e c'è questa teoria. Perché ci sono vari omicidi, per esempio c'è l'omicidio di Olimpia Drusin, di Elisabetta Casarotto, di Adele Margherita D'Ossena, di Salvina Rota, di Valentina Masneri, di Tiziana Moscadelli, che sono tutti omicidi avvenuti nella Milano di quegli anni, quindi in un periodo storico preciso, in un raggio abbastanza adesso vi dico perché dico abbastanza, un raggio abbastanza limitato, quindi siamo per esempio una donna viene uccisa in stazione centrale, la signora Dossena, però un'altra persona, per esempio, adesso vi dico anche chi, Elisabetta Casarotto viene uccisa a Lacchiarella, Lacchiarella, per chi non sapesse, a sud di Milano, un paese che è qua a 3 minuti da casa mia. Quindi, paradossalmente, non è proprio vicinissimo, no? Anzi, però ci sono tutti questi queste persone che vengono queste donne che vengono uccise a coltellate e che quindi un software americano sembra che abbia unito i puntini e abbia detto guardate che questi omicidi sono legati. Io mi permetto di avere qualche dubbio. Adesso vi esprimo prima le mie perplessità e poi le mie invece convinzioni che possa effettivamente essere un assassino seriale. Innanzitutto, le vittime sono molto diverse tra loro. Abbiamo da una parte alcune prostitute, che di solito per i serial killer no, sono le prime vittime ideali, perché sono facilmente predabili, scusate la brutta immagine, cioè sono disponibili più facilmente, non sessualmente, proprio l'occasione per prenderla e farla propria. Ci sono altre vittime invece non... come per esempio Simonetta che, o la c'è cioè una stilista che viene uccisa a casa sua e che appunto faceva la stilista, faceva altro nella vita. Però qui ho citato questa persona non a caso perché tre o quattro di queste donne vengono uccise a casa propria, nella loro casa. In qualche modo l'assassino si è fatto spazio, si è fatto aprire e uccide poi dentro le persone. Caso molto diverso da Simonetta che viene uccisa in un luogo pubblico, in un luogo che io definirei non ad alto rischio, ad altissimo rischio. Perché il discorso della cattolica, tra l'altro per chi qualcuno mi ha chiesto, ma se esiste ancora il bagno della cattolica, dove andare, andiamo a vedere, non esiste più il bagno della cattolica, quel bagno lì l'hanno raso al suolo, hanno rifatto proprio tutta l'ala, quindi non lo possiamo più trovare. Però... Cioè, l'omicidio di Simonetta Ferrero è un omicidio, se vogliamo, assurdo. Perché? Pieno giorno, persone vicino, operai, gente che passa, cioè, lì poteva passare di tutto. Tra l'altro, poteva anche entrare in qualsiasi momento un'altra donna a far la pipì. No, ci siamo, evidentemente. Così come è entrata Simonetta, poteva entrare chiunque a fare la pipì o a fare qualcos'altro. O a sciacquarsi, a lavarsi le mani, no? Rinfrescarsi, a truccarsi, no? Poteva entrare in... Quindi è un omicidio non ad alto, ad altissimo rischio. E questa cosa mi fa propendere o per un serial killer folle, che è nel momento di massima estasi criminale della sua vita e quindi vuole prendersi dei rischi folli, oppure di un non serial killer che non ha idea di quello che sta facendo. Perché un serial killer che ha già ucciso e che l'ha già fatta franca, sì, può alzare un po' il livello se vogliamo, cioè fa sempre qualcosa di più difficile, però dubito che abbia tutta questa voglia di rischiare facendo una roba folle, perché se pensiamo che Via Poma è stata una serie di circostanze incredibili per cui non il killer non è stato visto, in questo caso ancora di più. Perché c'erano intorno a 50 persone che non lo vedono, anzi io dico sicuramente molti l'hanno visto ma non hanno capito che era quella persona che aveva fatto quel disastro pochi minuti prima. Sono d'accordo con quanto scrivono in chat, ma se ho paura di qualcuno che mi segue, magari vado dagli operai proprio a dirgli, oh, ma ragazzi, c'è quello lì che mi segue. Però, sapete, siamo negli anni 70, una ragazza, non lo so, magari c'era anche un pochettino più di timore, era una cosa un po' meno, non lo so. Oggi capisco che probabilmente molti, ma anch'io se avessi paura di qualcuno andrei là, ragazzi, guarda, c'è sto tipo, un po' strano così. Mentre... Magari negli anni 70 una ragazza si sentiva un po', si vergognava, no? di questa cosa. Non lo so, adesso sento voi, donne, che sicuramente ne sapete più di me da questo punto di vista, cosa dite? Certo è che vedere, per esempio, appunto, il caso di Elisabetta Casarotto che viene colpita alla schiena, alla Chiarella, quella sud di Milano, viene colpita alla schiena. È interessante. Oppure di Adele Margherita D'Ossena, che viene uccisa il 16 febbraio del 1970 con diverse decine di coltellate in tutto il corpo. E non ci fu mai neanche un indagato. Questa venne uccisa in un, era la proprietaria, la responsabile di una pensione vicino alla stazione centrale. Per esempio, Salvina Rota viene strangolata, non viene più, non viene uccisa con un coltello, viene seviziata con un coltello, viene mezza, le fanno dei segni, dei tagli. Ho cercato qualche informazione, ma chiaramente di questi casi ce ne sono pochissimi, no? Non sono casi noti. Però questo, per esempio, mi sembra più difficile. C'è l'omicidio della stilista Valentina Masnieri, che viene aggredita alle spalle come Adele e come Simonetta con un coltello. Viene indagato il marito, ma in realtà aveva un alibi. E anche Tiziana Moscardelli, 20 anni, decine di fendenti con due armi diverse. Lei, tra l'altro, faceva la prostituta. E appunto venne seviziata. Seviziata, se venne accoltellata in maniera barbara. Ora, quale sarebbe la firma dell'assassino? Perché la firma dell'assassino, io ripeto, di serial killer non sono un particolare esperto, sono esperto di nulla, ma a maggior ragione dei serial killer. Però di solito è vero che c'è sempre un tratto comune. Il tratto comune sarebbe proprio la quantità di fendenti, cioè che c'è un overkilling sicuramente c'è un overkilling nel caso nell'omicidio della Cattolica. Qui, come se il killer non potesse, non riuscisse, non fosse in grado di fermarsi. Vi ho già espresso i miei dubbi, cioè rispetto agli altri casi che erano appunto quasi tutti in casa, quasi nessuno in un luogo pubblico, quasi tutti di persone ad alto rischio. No, prostitute, comunque persone con cui si poteva entrare in contatto. Sicuramente l'omicidio di Simonetta è un omicidio molto più rischioso, molto meno ovvio, molto più dove si alzano le probabilità di essere preso. Questo bisogna dirlo in maniera chiara. Però tante ragazze colpite alle spalle, tante ragazze colpite con un overkilling, quindi con più coltellate mortali di quante fossero necessarie. Un omicidio di Simonetta che sicuramente ha delle componenti di pianificazione, e quindi non un omicidio estemporaneo, non un omicidio d'impeto, no? Il classico omicidio d'impeto, cioè il classico omicidio dove da una situazione che definire tranquilla è sbagliato, però da una situazione a basso rischio c'è cioè un'escalation verso appunto poi la morte della persona. Io vi dico, dovessi gettare un euro, direi che non è stato il serial killer di Milano. Ma non lo escludo, vi dico la verità, non lo escludo. Perché comunque sapere che nello stesso periodo, a poca distanza, ci sono state 4 o 5, secondo me sono 4 o 5 più che 11 le situazioni che hanno delle similitudini. Poi chiaramente lì bisognerebbe avere i fascicoli di ogni caso, studiarselo e vedere un po' gli incroci. Per esempio, faccio un esempio, se, perché molti, ancora oggi, scusate, bevo un goccino d'acqua perché sono completamente senza voce. Molti ancora oggi ritengono che gli operai, almeno uno degli operai, potesse essere parte, no? Integrante, diciamo, di questa indagine, cioè potesse essere il killer. Perché questo? Perché l'operaio. Sì, ci sono stati degli omicidi dopo Simonetta. Le vittime, allora, vedi, Dida giustamente mi chiede se le vittime hanno delle somiglianze fisiche. Non lo sappiamo perché non ci sono le foto. Quindi non lo sappiamo. Qualcuno ritiene che uno degli operai potesse essere il killer perché effettivamente gli operai avevano una stanzetta. Questo l'ho letto solo da una parte, quindi io ve lo giro perché è interessante. Ciao Michela. Però prendetela con le pinze. Sembra che gli operai avessero una stanzetta dove potevano cambiarsi. È verosimile, secondo me, pensare che a luglio degli operai che vanno a lavorare lì, magari arrivino con degli abiti, adesso non dico in borghese, però con degli abiti normali, poi si mettono magari degli abiti dove sudare, sporcarsi, tutto quanto, e poi magari darsi una piccola rinfrescata in bagno e mettersi poi degli abiti normali per tornare a casa. Può essere. Io non ritengo gli operai colpevoli, ma sicuramente gli operai hanno visto qualcosa o hanno usato qualcosa e poi hanno preferito farsi affari loro. Questo mi sembra abbastanza evidente. No, ma assolutamente, Alessandro, sono d'accordo. Che anche Nadia, Celle e Simonetta sembravano omicidi seriali, invece no. Però, mentre in entrambe c'erano. No, ma ho capito cosa vuoi dire. Non è. Vabbè, non entriamo in certi dettagli. E quindi, ripeto, sono assolutamente aperto a tutto su questo caso. È il bello e il brutto dei casi di 60 anni fa, che non possiamo, anzi di più, no, che di più, di meno, 50 anni fa, non abbiamo tantissimo su cui lavorare. Senza dubbio il caso della Cattolica è uno di quei casi che mi piacerebbe studiare, cioè avere più materiale su cui, un po' come Meredith, no? Avere tanto materiale che ti fa scoprire sempre cose nuove, che ti fa sempre aprire una nuova ipotesi. La cosa che un po' mi spiace è che non ci sia mai stato neanche effettivamente un indiziato, no? Che non ci sia mai neanche arrivati ad avere un minimo indizio. C'è un'impronta di una mano, da cui oggi ovviamente anche da eventuali campioni rimasti intatti e sigillati bene, cosa assolutamente impossibile, non potremmo trovare nulla. E anche questa cosa, vi dico la verità, dell'omicidio, cioè del fatto che non sia mai emerso neanche un nome, mi fa pensare a un omicida in verità un po' esperto. Cioè, non ho ancora capito, cioè mentre in Simonetta Cesaroni io ho la netta, o in Nada Cella, ho la netta sensazione che il killer o la killer abbiano avuto una botta di culo una dietro l'altra, per tutta una serie di incastri. Qua invece ho un'impressione diversa, ma ripeto, è una mia impressione, non vi voglio convincere, è una mia sensazione. Qua ho quasi l'impressione che ci sia qualcosa di più studiato. Cioè ci sia lui che la segue, che aspetta che entri in bagno, che furtivamente entri in bagno senza farsi sentire, che aspetti che lei esca dal bagno e vada a lavarsi le mani, che appena l'aggredisce, e dopo averla aggredita, dopo averle impedito magari di urlare, magari le ha messo una mano davanti, o le ha messo, non so, comunque la fa franca da quel punto di vista, si cambia velocemente in bagno perché si era portato un cambio, nasconde il coltello, nasconde la maglietta insanguinata, riesce in qualche modo a ricomporsi, a rendersi presentabile e con grande nonchalance riesca a trovare l'uscita, no? Fisica dall'università e buttarsi nel traffico, anche se poi è il traffico di luglio di Milano negli anni 70, lo voglio capire, però a ributtarsi a Milano e poi tornare a casa. Ecco, mi sembra qui. Ma ripeto, è una sensazione, è una gut feeling, no? Cioè qualcosa che senti dentro ma che non capisci, non sai spiegare. Sembra che qua ci sia qualcosa di più di una serie di botte di culo, che invece è sicuramente quello che è successo nel caso di Nada Cella e di Simonetta Cesaroni. E quindi, in unione agli altri omicidi, mi fa non ritenere la cosa più probabile il serial killer, questo l'ho detto subito e lo ripeto. Però lo ritengo un'opzione possibile. Come vi dicevo prima, o forse l'ho pensato e non l'ho detto, vabbè. In ogni caso che tratto, c'è la teoria del serial killer. Ogni caso che tratto, se voi scrivete Garlasco serial killer, ah, è stato un serial killer che perché. Ogni caso c'è un serial killer. E ogni volta dico cazzata, cazzata, cazzata. In questo caso, al 99%, no, al 90% è una cazzata, ma io mi lascio un 10% di possibilità che tutte le donne che ho elencato prima, che sono state uccise a Milano, è vero in contesti un po' diversi, quasi sempre in una casa, però che sono state accoltellate alle spalle con un overkilling evidente, e su cui non esistono indiziati, a parte nel caso della stilista dove si indaga il grafico, che è il marito grafico, ma che in realtà ha un alibi, non ci sono stati altri indiziati. Ragazzi, io spero che il caso vi sia piaciuto. Torniamo settimana prossima. Io sono in vacanza, non l'ho detto prima, ma chi ha ascoltato fino adesso lo sa. L'ho detto su YouTube. Sono in vacanza settimana prossima, ma vi porterò domenica prossima. Io atterro alle 17 a Malpensa. In qualche modo farò. Vi porto settimana prossima una puntata aggiornamento su Amanda Knox e il suo nuovo processo che si svolgerà a Firenze, senza di lei ovviamente, ma va bene, e Nadacella, perché è stato consegnato l'avviso di garanzia da Anna Lucia Cicere. Io spero che la puntata vi sia piaciuta, adesso rispondo a qualche domanda su YouTube e ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Deep in Crimini. Ciao a tutti!